Allora, dopo questo esposto dei nostri attori, veramente bravi, adesso lasciamo la parola al nostro filosofo. Alessandro, accendi un po' una luce.
Abbiamo sperimentato un'altra volta teatro che non è rappresentazione, che anche se in questo caso era verbale, però l'impatto che ha sull'ascoltatore non ha nulla di quel teatro testo declamato che ha fatto tanta parte della storia dell'Occidente. E io racconterò qualcosa di una storia teoretica della coscienza in assenza, diciamo, no? Prendo spunto da questo aspetto teatrale. Questo è un teatro che crea, come abbiamo già detto tante volte, un effetto di spostamento. E questa non è una novità assoluta, perché nel Novecento se ne è parlato fino alla nausea dello straniamento. Ma quello che si sente qui è un'entrata, un'attivazione dello spettatore, che ha alcuni elementi che si possono rileggere della storia culturale dell'Occidente e che presentano delle sorprese. È ovvio, ne abbiamo parlato altre volte, che per esempio la tragedia del V secolo a.C., basta pensare all'Edipo Re, non a caso che colpì così tanto Freud, si crea un effetto di spostamento terribile, almeno per l'epoca, considerando che non si trattava di una rappresentazione teatrale, non era un fatto estetico. C'era la tragedia nel V secolo, che non era quella di cui parlò Aristotele in seguito, era già un tipo di teatro incomprensibile per il greco ellenista, o anche per Aristotele. Per esempio Edipo Re, quando nell'agnizione in cui scopre essere lui ciò che colui che vorrebbe essere, lui vorrebbe, è lui stesso la causa della peste a Tebe, è lui stesso che aveva ordinato che si trovasse il colpevole. Questo è quando Edipo a questa iniezione, c'è uno spostamento molto forte. Un altro esempio è quello di Macbeth, è quando gli si dice la foresta di Burnham sta arrivando a Dunsinane, che sarebbe un assurdo, però questa foresta c'è, ma non per... c'è lo spostamento, non è l'elemento fisico della foresta che viene a Dunsinane, ma è la foresta spostata, cioè gli uomini dietro queste piante, per cui sembra che l'intera montagna, l'intera foresta si muova. Io ho detto in un'altra occasione che questi sono i due riferimenti possibili per la Strata Commedia, cioè quelli in cui c'è un reale spostamento e non uno spostamento posticcio, teatrale, verbale, come spesso si ottiene anche con autori grandi. E questo perché la tragedia del V secolo, l'Inghilterra elisabettiana, rappresentavano momenti di grande spostamento della società dal punto di vista storico e culturale. E per cui mi piace adesso prendere un spunto da un altro punto chiave della storia dell'Occidente, di cui si sa allo stesso tempo non si sa.
Scusa un attimo, quello dello spostamento anche, non so se vi siete accorti che questa volta questa camminata invece di sala aperta è un ipermercato, l'ipermercato che è nelle campagne venete, quindi non è neanche nella città, è dentro un ipermercato in cui c'è tutta, c'è questa cosità, la totale cosità che viene messa così, in relazione con questa, in relazione in contrapposizione o a cercare una, questa camminata cerca un pertugio, una via attraverso anche queste parole di evoluzione, quindi questo spostamento e quindi anche un fatto per cui ci si chiede perché questa evoluzione, perché questo ribaltamento della schizofrenia dove poi ci poniamo all'interno di un palazzo di questo tipo, di questo palazzo fatto di cose.
Cioè io a volte prendo in considerazione alcuni elementi della storia culturale per mostrare che ci sono avuti nella storia, anche senza fare diretti paragoni, dei punti in cui c'è stato un passaggio, adesso questo vincolante spazio tra cose mancare. Per esempio è noto a tutti che l'erezione delle cattedrali dal XII secolo in Europa è stato un evento epico. C'è chi dice è stato un mito popolare, secondo me molto più forte, fu uno sforzo epico che noi facciamo fatica a comprendere. E questo mi viene dal fatto che quest'estate ho visitato a bellezze 12 cattedrali inglesi, tra normanno e gotico, il normanno a oltremanica sinistra per romanico. Dato il pragmatismo inglese, questi due stili, che sono profondamente diversi, a volte si trovano nello stesso edificio in archi di tempi diversi. E mi ha colpito il significato di smaterializzazione che è stata la costruzione di una cattedrale, sotto moltissimi sensi che spero di riuscire almeno esplicitare, di cui alcuni spero di esplicitare, non prima però di fare un panegirico, per così dire, al Paolo, per il quale sono riuscito a comprendere questo gesto grandioso di Homo sapiens che non ero mai riuscito a capire prima, pur riconoscendo la grandezza architettonica di questi edifici. Però non è dal punto di vista estetico che si può passare per comprenderli. Ho letto un libro molto bello che ne nuclea diverse, se qualcuno vuole leggerlo, un libro di 30-40 anni fa, La cattedrale gotica, il concetto medievale di ordine, che cosa succede? Cioè, anche in questo libro però non manca un pezzo che a me ha sempre colpito molto, che cercando di immaginare che cosa dovesse essere, quale dovesse essere l'impatto per un uomo dell'epoca di fronte a queste cattedrali che vedevano in un modo completamente diverso dal nostro, sia per la collocazione in cui erano nelle città, praticamente addossate alle case, sia perché la fenomenologia di quest'uomo era completamente diversa dalla nostra. Ma ci sono alcuni elementi che sono molto interessanti, soprattutto nelle cattedrali dell'Île-de-France, in specie quella di Chartres su cui si sofferma molto il libro, che ha a che fare proprio con l'eliminazione dell'ornato e dell'aspetto estetico, che neppure era compreso, come d'altra parte nessun greco ateniese al V secolo considerava il teatro come un fatto estetico, anzi quello che avveniva al limite non era neanche teatro, è un'altra cosa. È che il vissuto di trovarsi davanti e dentro questa cattedrale era un passaggio ed è uno spostamento anche enorme. Dall'altro bisogna tenere presente che è stato detto che la costruzione della cattedrale gotica partiva de materialibus ad immaterialia, cioè dalle cose concrete a qualcosa di assolutamente astratto, che poi forse potremmo dire. E quindi c'è una, nonostante la pietra, c'è in realtà un'enorme smaterializzazione della materia, un tentativo di passaggio tra l'enormità della materia, cosa che è la pietra, e il mancare di questo. Questo non viene più avvertita, viene avvertita in maniera che all'epoca era molto più forte come perdita di occupazioni quanto possiamo immaginare noi. Una delle invenzioni più grandi è appunto questo smaterializzare. Cioè, mentre la cattedrale romanica è un ammasso di materiale, per cui si deve reggere sul proprio stesso peso, ed è costruita per aggiunte. La cattedrale gotica si smaterializza completamente. Nasce la vetrata. La vetrata lascia passare la luce e la parete scompare. Non c'è più bisogno di quell'ammasso di pietrisco e mattoni per reggere quella parete. Basta lo scheletro, la struttura, che libera spazio per le vetrate, perché queste possano accogliere la luce, che è il segno dell'ordine divino. Quindi la materialità della parete scompare al minimo, si assottiglia. La cosa preponderante è la luce. Viene tolto di mezzo qualsiasi rappresentazione parietale a questo punto. Non solo perché ciò che conta è la luce, ma soprattutto perché il mosaico delle chiese bizantine, le pareti dipinte di quelle romaniche sono solo platonicamente, infatti l'ambito è platonico, neoplatonico, rivisto dall'agostinismo, è una mimesis, tentativo di imitare l'idea che però non, è una rappresentazione. Il luogo della cattedrale non è quello della rappresentazione, quello in cui uno entra in un altro mondo, in un mondo di ordine, che ha lasciato fuori la materialità. La cosa curiosa, per esempio, è che le statue, le cattedrali gotiche, il primo gotico, stanno solo all'esterno, non sono dentro. Cioè, stanno nel mondo, sono qualcosa di tangibile. All'interno, attraverso la soglia che è la porta del cielo, c'è la smaterializzazione, non ci sono più santi né profeti né madonne, c'è uno spazio unico, leggero e luminoso, in cui l'ornato non è in nessun modo accettabile, perché è l'ordine geometrico della creazione. Allora, la funzione delle statue, che quelle quasi all'esterno è quasi quella di accogliere chi entra e preparare la disposizione di questo perché entrando colga qualcosa e direttamente per esperienza, non perché lo legge su una parete, colga qualcosa di un altro ordine, che non è più quello della materia. Ed è curioso, se uno va a leggere, vediamo la cattedrale di Sciacco ricostruita in 25 anni dopo un incendio, E fu un concorso che a noi è strabilia, cioè non c'è nessun monumento dei secoli, degli ultimi secoli, per cui un'intera popolazione, anche città lontane da Chartres, anche non francesi, parteciparono a questa edificazione. Addirittura ci fu chi nelle fondamenta di questo edificio lasciava pietre preziose o metalli preziosi. L'edificazione architettonica era nulla in confronto all'edificazione di colui che entrando era disposto ad accedere a un altro ordine di realtà. L'ordine dell'idea, avrebbe detto Platone. La partecipazione fu incredibile, cioè quelli che persero tutto nell'incendio di Chartres, distrusse anche mezza città, quello che si salvò fu impiegato per ricostruire la cattedrale. E questo sembra pazzesco. E invece diventa molto meno pazzesco se consideriamo questo aspetto anagogico, come viene definito nel testo, di utilizzo e divisione di questo spazio. Cioè uno entra da un selciato, nel migliore dei casi, oppure dal fango, dalle casupole a graticcio ricoperte di malta, o casupole in cui neanche i cani oggi ci andrebbero, si trova a distanza di 3-4 metri dalla cattedrale, che non aveva la piazza, come la pensiamo noi, no? 3 metri dalla casupola aspettava questa cattedrale che partiva e verso l'alto e rendeva possibile il concepire un'altra tipo di realtà completamente diversa da quella ordinaria. C'era alla soglia della cattedrale, che era questa porta d'ingresso, si veniva accolti dalle schiere di profeti, dei santi, degli angeli, che introducevano all'interno. All'interno c'era uno spazio completamente diverso da fuori, assolutamente stupefacente per noi, ma molto più per l'uomo di quell'epoca. Per cui occorre considerare questa enorme partecipazione dei costruttori, che nel caso di Chartres si è perso il nome, cioè è una cosa stranissima. Eppure questa personalità dal tipo di edificio è stato costruito è ben individuabile, fu un costruttore geniale. Ma quello che contava, e con questo chiudo, mi dispiace aver detto le cose in maniera così scomposta, mi invito a leggere il libro, è la scomparsa del soggetto, che non è certo l'io del Rinascimento o l'io moderno. Sembra una notazione interessantissima, è quella che in Cattedrale di Chartres lavorarono per 15 anni, da 15 a 30 scultori, per decorare e scolpire teste e santi. E la cosa stupefacente per noi, che siamo venuti dopo il romanticismo, dopo la scoperta dell'ego cogito, è che nessuno di questi tendeva a staccarsi, a porre la propria individualità come presente lì. Anzi, c'era una legarsi ciascuno al tipo di lavoro fatto dall'altro o a quelli che avevano edificato la prima cattedrale 50 anni prima. Per cui non si scorge, nonostante siano stati 15 o 30 scultori diversi, un'enorme differenza, non solo tra le figure ricostruite dalla cattedrale incendiata, ma neanche con quelle di 50 anni prima, perché questo non solo non era concepito come interessante, ma era anche una cosa assolutamente sconveniente. In quello spazio assolutamente straordinario, molto più che per noi, noi non riusciamo neanche più a capire cosa voleva dire. Entrare in uno spazio assolutamente diverso, dove l'individualità terrena del mondo fuori lì non contava più, lì c'era la possibilità di cogliere finalmente un ordine diverso, l'altro, in cui l'io scompariva. Difatti è bella questa citazione, è finita, questa citazione che c'è su una cattedrale di Ile-de-France. non nobis, domine, non nobis, sed nomini tuo ad gloriam. Cioè, questo non è per noi, Signore, non è per noi, ma è per il tuo nome, per la gloria. Gloria del tuo nome. Quindi questa perdita completa per i limiti del tempo.
La perdita del nome. La rappresentazione del nome.
Sì, sul portale d'ingresso hai la firma quasi di questa cattedrale compiuta.
Allora, siamo passati da un ipermercato a una cattedrale. Allora, io prima ho detto che Andrea doveva spiegarci, raccontarci la sua interpretazione, il suo disegno. Adesso non facciamo in tempo. Chiedo Vegna la prossima volta, ce la racconterai. Adesso volevo lasciare la parola a qualcuno se vuole fare delle domande, perché sennò sottraiamo sempre domande agli altri. Vuole porre questioni?
Questo questo seminario ci sono stati tantissimi linguaggi diversi in merito a uno stesso, diciamo, ambito, uno stesso campo, linguaggi diversissimi tra di loro. Una domanda che mi facevo, non so se è possibile, una domanda che senso, è se il linguaggio, diciamo, in assenza è qualcos'altro rispetto a questi linguaggi. E se se potrebbe esserci, una domanda paradossale, ma se potrebbe esserci una realtà in assenza, come si cerca di descrivere qui, senza la parola. E che significato ha la parola, il linguaggio, e soprattutto la parola nel sistema in assenza, diciamo. E anche una domanda anche verso gli attori. In evoluzione la parola cos'è? Io mi domandavo, perché come si diceva non è, è solo significato. Però d'altro canto non è solo suono e basta. E che significa? Cioè, quello che mi è sempre stupito è questa parola che non è di immediata comprensione, non c'è la ricerca, almeno io non la ricerco quando ascolto anche un prato, una cosa è stata come per esempio l'immediata comprensione. Però mi sembra la parola essenziale. E volevo chiedere anche agli attori, per esempio, cos'è secondo loro la parola? Evoluzione o in teatro, la parola proprio la parola che porta con sé un significato comunque nella storia dell'uomo.
Chi vuol rispondere? Devo rispondere io.
Innanzitutto è stato detto da Paolo e io lo sperimento, quindi lo scopro giorno per giorno, senz'altro è un'evoluzione in modo più netto, almeno più comprensibile da me, è una o più voci comunque monologanti. vedete anche praticamente. E, rispetto a che cos'è la, questa forma monologante per me, io mi premetto sempre ovviamente che questo è il mio, la mia opinione di ora, in questo momento. Io, dunque, lavorando così, improvvisando, io mi accorgo che se la parola non c'è nella mia testa, non viene fuori un suono che è un virtuosismo, un gioco assolutamente insignificante. Perlomeno per me che mi riascolto, per noi che ci lavoriamo, poi non so, un grande bluff che probabilmente può anche reggere, può anche stregare, interessare, però io non sono contenta, ecco, quando non accade prima nella mia testa, prima che venga poi pronunciata. La trovo anche a questo punto del percorso un po' imbarazzante per me, nel senso, quando non l'ho pensata, io lo sento che non l'ho pensata. Un po' vergognosa, leggermente vergognosa. Però, beh, poi una cosa che dicevo oggi a Paolo, quando effettivamente è pensata io perdo la cognizione del tempo, facendo, leggendo, improvvisando. Ma nel senso che non è più per me una preoccupazione, non so, potrei essere lì da 5 minuti o da mezz'ora, non mi rendo conto. Invece quando non, per me la parola non è pensata, siccome me ne accorgo immediatamente, cioè facendo me ne accorgo in diretta, ne ho coscienza del fatto che non si muove nella testa, non si articola, non si sviluppa, mi viene l'ansia del tempo, mi sembra infinito il tempo e ostinato il cercare che avvenga questa.
È interessante questo rapporto tra il tempo e la parola, mi piace molto.
Perché, e me ne sono accorta poi, perché io non mi sono mai ho sempre odiato la mia voce, non mi sono mai ascoltata. La segreteria telefonica di casa mia è registrata da mia sorella. E invece così Paolo un giorno ha detto, vabbè, ma se non ti ascolti. E aveva ragione, allora mi sono un po' ingozzata, mi sono iperascoltata, mi sono un po' nauseata di me, e poi invece adesso mi ascolto un po' con un leggero disinteresse.
Non devi accettare la tua voce, come il marito deve accettare gli occhi, deve accettare la voce.
Sì, è tanto che poi invece per me la voce è una cosa molto importante, soprattutto nella... le percezioni degli altri, vado molto alla voce. Comunque tutto questo per dire che ascoltando l'ultima registrazione che abbiamo fatto solo io e Paolo, tra l'altro era questo pezzo, ricordo la pena con cui ho faticato per farlo, non ero contenta perché mi sembrava una fatica, uno sforzo infinito entrare. Cioè avevo l'impressione di continuare a saltare fuori da questa dimensione differente dove la parola effettivamente è pensata, è detta e pensata insieme, almeno insieme, forse comunque prima pensata poi detta. Continuavo a saltarne fuori, avevo la sensazione abbastanza, cioè di arrancare e... di scalare un monte pensando di arrivare alla vetta e poi dopo la vetta non era mai lì, insomma. Poi invece riascoltando la registrazione mi sono resa conto che avevo una percezione completamente diversa del tempo, cioè mentre facevo mi sembravano infiniti i momenti in cui tentavo di arrivare in quello spazio, in quel luogo, diciamo. Quando poi l'ho ascoltato dal punto di vista, diciamo, più oggettivo, erano più brevi di come io comunque avevo percepito quei momenti di fatica, di sforzo, più brevi, meno frequenti. Quindi non so dirvi, questo testo a me induce, mi porta a, non sempre, e non ho ancora capito come arrivarci subito, brevemente, scegliendo di arrivarci, in questa, diciamo, in questo spazio temporale.
Questa cattedrale, questo ordine nuovo, ordine temporale e spaziale della parola simultanea.
Sì, uno pensavo a questo, che la parola teatrale, nel nostro caso, è un gesto che sta tra la cosa e il suo mancare. Sì. Quale mancare? Allora, il mancare della cosa, che nel caso della parola è la cosa, il significato, si è detto prima, no? La parola, che cos'è questa cosa? Che cos'è questa cosa? E quest'altra cosa. Questa parola, cane, che cos'è cane? È questo. Che cos'è cattedrale? È questo. Per cui il cervello ha la necessità di collegare immediatamente tante cose per poter comprendere il discorso, per poterlo cogliere. Invece questa parola gesto lascia appena venire fuori il significato, ma lo lascia perdere, non lo fa diventare cosa. E quindi crea questo aspetto di spostamento e di vertigine, cui il significato arranca dietro la parola, viene dopo, non è più la prima cosa, non è perché non è più una cosa.
Allora, io concluderei per rispondere a Nicolò. Diciamo che il linguaggio è un artificio, il linguaggio è un artificio di questo gesto, cioè in assenza c'è il puro gesto mancante, è la mancanza pura. Per cui, anche per rispondere per integrare tutto il discorso anche di Sabina, anche di Luciano, è che in assenza è il mancare puro, è l'atto del è il linguaggio mancato, è il linguaggio che si sottrae a se stesso. Quindi è questa nullità, per cui è il linguaggio che lascia l'impronta, lasciata l'impronta si sottrae, e nel suo sottrarsi perde sia contenuto sia perde la forma, perché è altro, è continuamente altro, e quindi è un linguaggio altro. E qui appunto qui potremmo fare tutto un seminario su questo problema del linguaggio e dell'alterità.
Sì, è quasi come lo stupore dell'ingresso nella cattedrale, dell'uomo medievale.
Sì.
Questo stupore.
È lo stupore.
Il stupore della parola, che è il gesto.
Allora, noi termineremo, Ugo, noi suoniamo l'ultimo pezzo di questa camminata, mentre gli altri escono. Thank you.